Si può sapere dove vi eravate cacciate? Ci disse Annalena. Io non so, Isa, come fai a non morire di fame? Abbiamo cenato alle 7 ieri sera. Me ne accorsi di un tratto. Avevo una vera fame, un appetito gagliardo, che il mezzo pomodoro come aperitivo aveva prepotentemente svegliato. Mentre mi tagliavo un'enorme fetta di pane scuro di campagna, preparandomi a spalmarla di burro, sentii la voce calda, ridanciana del cugino. «Ma dove sono le fuoriuscite?» Le fuoriuscite, Annalena ed io, gli saltammo al collo abbracciandolo. «Siete burrose, fuoriuscite. Va portato su Michele Strogoff. Perché se n'è andato via?» «Chi?» mi ricordai del nostro autista. «Michele Strogoff ed io siamo amici, sapete. Anche se io sono il padroncino del feudo e lui c'ha un po' di colore politico, come dicono qui. Per i padroni in genere, lui un c'ha del tenero, ma io sono un'eccezione». «Ma perché lo chiami Michele Strogoff?» «Non l'avete capito. Michele si chiama lui e Strogoff gliel'ho messo io. Era il corriere dello zar. Lui è il mio autista ed io uno zar piccolissimo. E poi Michele Strogoff ha sapore di tutte le Russie e lui naturalmente è russofilo. Porta anche un berrettone di pelo alla russa, persino d'estate. Hai ragione, Uccio. Ora che ci penso, Michele Strogoff ha anche una faccia tipicamente russa, da mugico, con gli zigomi larghi, gli occhi un po' mongoli, ingenui. Gli sta bene Michele Strogoff. Bravo, Zippo, tu ci capisci?» Mi chiamava Zippo, parlandomi al maschile, come sempre, nelle sue improvvise ondate di simpatia per me. Zippo era un mio nomignolo da bimba. «Sai, Zippo, sono contento che tu sia tornato, perché ci divertiremo insieme. Con la tua sorella non si può combinare mai niente. Sta tutto il giorno chiusa in camera, sola sola, a tu per tu col cattaneo. Lo sai cosa dicono di lei i contadini di qui? Pare una monaca velata». Pronunciò monaca, stretto, e con quella cantilena adagiata, proprio della gente di campagna. Si rideva tutti, a cominciare dalla monaca. Rideva anche lui, con una di quelle sue risate sonanti, totali, da primitivo. Annalena sfaceva le valigie. Di tanto in tanto compariva con in mano i più svariati oggetti. Un paio di pantofole, l'album delle fotografie, un'avventura a Budapest. «O questo dove lo metto?» interrompeva il fitto dialogo fra me e la mamma, insistendo fino a che non aveva ricevuto una risposta. La mamma mi aveva sequestrato in camera. Mi faceva raccontare e mi raccontava di quel paese di lontananza. «Sai», mi diceva, «qui manca l'acqua in casa, il gas, la luce elettrica, e poi ci sono 12 chilometri dal paese». Il babbo me lo diceva. «Ma che guerra! La guerra qui in Italia non c'è! Che ci vai a fare? La Pia dei Tolomei lassù!» «Ma vedi, io sono venuta per Uccio. Che vuoi, un ragazzo di 20 anni solo in questa casa? Ci voleva qualcuno che si occupasse un po' di lui. E la zia Freda, sua madre, la conosci, non ha voluto accompagnarlo. Era tempo che vedesse la sua terra. Il fattore l'aveva chiamato. Tu lo sai, il povero zio se l'è goduto poco il suo possesso. Eppure aveva fatto tanto perché ci si riunisse tutti qui per le vacanze. Ma sua moglie mai, nemmeno un mese dell'anno, ha voluto starci. Magari non aveva tutti i torti. Manca l'acqua qui, il gas, la luce, e poi ci sono 12 chilometri. Era la seconda volta che glielo sentivo dire, né certo l'ultima. Da allora in poi, acqua, luce, gas, 12 chilometri, diventò una specie di mesto ritornello d'obbligo per le mamme e le zie, quando parlavano del Poggio. Appena loro attaccavano la prima nota, acqua, noi cugini si faceva il coro, luce, gas, 12 chilometri, con una musichetta speciale, in chiave spiritosa e nostalgica, inventata da Uccio. La mamma continuava. «Lo zio è morto e qui non c'è mai venuto nessuno. C'ho il rimorso anch'io di non avergli dato questa soddisfazione. Vedi, ora se venisse la guerra anche qui in Italia, forse lui aveva pensato anche a questo. Ti ricordi come ascoltava la radio negli ultimi tempi? Era sempre preoccupato, triste, il mio povero fratello. Vedevo che la mamma ci pativa quel ricordo. Ora, mi spiegava, non siamo noi soli qui. Il fattore ha affittato delle stanze su al primo piano. L'aveva scritto a Uccio, ma vedi, lui tarda sempre a rispondere alle lettere d'affari. È gente di paese, brava gente, sai. ma non ci si sente liberi come a casa nostra. Io me ne partirò presto insieme a mia sorella. La zia Clara verrà qui a incontrare Annalena. Resterete voi giovani. Anche Lia si troverà bene con te. Sentivo nella sua voce un'esitazione, come un'incrinatura. «Perché, mamma?» le dissi. «Lia si trovava bene anche ora, ma deve consegnare la sua tesi. C'è quell'assillo per via delle leggi. Non è ammesso, per noi, rimanere fuori corso. Non potrebbe più laurearsi». «Sì, sì, certo, è così. È un po' nervosa tua sorella. A volte io non lo so capire». La mamma arrossiva. «Non ci riesco. Eppure, credi, non voglio disturbarla». Entro piano piano nella stanza dove lei scrive, in mezzo a tutte quelle carte. A volte, sai, ho necessità di prendere un oggetto dall'armadio. Lei non mi dice nulla, ma mi guarda in un modo. Non so, a volte tua sorella mi dà soggezione. Eppure è la mia figliola. «Vedrai, mamma, ora ci sono anch'io e tu sarai più contenta. Non starai più in pensiero per me». «Questo sì», diceva lei. «Ma vedi, io ora sto in pensiero per babbo». «Ma è possibile che voi mamme siate sempre in pensiero per qualcuno? Babbo sta bene, ha il suo lavoro in città. In casa c'è Teresa che ormai sa fare tutto. Tu potresti goderti un altro po' la campagna. Ti farebbe bene, credi? A casa ti stanchi tanto». Ma lei scuoteva la testa. «No, no, sto troppo in pensiero. E poi qui mi manca la mia casa, la mia roba. Non so, vedi qui è tutto di uccio, della zia Freda. L'altro giorno mi si è rotto un bicchiere. Ma un bicchiere, cosa vuoi che sia, mamma? Uccio ci riderebbe chissà quanto». Lo so, mica per lui, poverino. Ma io ci resto male, vedi? Ho scompagnato un servito. Guarderò in città, se potessi ritrovarne uno uguale. Ma è difficile, sai». E la mamma sospirava, realmente afflitta dalla rottura del bicchiere. Si sentiva spaesata. La casa così immensa. Lei osava appena mettere un po' in ordine, fare un po' di pulizia, ma era come vuotare il mare con un cucchiaio. E poi c'erano i topi in cucina. A lei facevano impressione. «Uccio ci ride come un matto. Dice che i topi sono suoi amici. Sai, non fa mai un discorso serio. Anzi, ha detto che non vuole trappole. Guai! I topi devono stare liberi allo stato di natura, figurati». Dopo essersi un po' sfogata, la mamma, poverina, era piena di rimorsi. «Ma cosa sto qui a chiacchierare? Dobbiamo mettere tutto a posto, disfare le valigie. Ma c'è tempo, mamma, tempo per tutto qui. Riposati, penserò io». Ma lei non ebbe pace finché non la lasciai alle prese con la biancheria da piegare, da ripassare, con i vestiti da appendere alle crucette dell'armadio, con le lenzuola del letto che voleva subito rifare per me, temendo che io fossi stanca. La guardavo mentre si affaccendava e si confondeva in mezzo a quella babilonia di roba uscita fuori dalle valigie. Guardavo la sua figura un po' impacciata dal grembialone, le braccia corte e grassocce, che sembravano far fatica nell'infilare il guanciale nella federa, mentre col mento lo teneva puntato contro il petto. Mi colpì di nuovo quella sua aria infantile, un po' incerta, come se lei non fosse mai veramente diventata adulta. «Vedi», mi disse Lia, «è meglio che la mamma ritorni in città. Io non le posso fare compagnia, e lei forse si sente sola, a disagio. Lo sai che un'ala del palazzo è stata affittata? La casa sembra tanto grande, ma è piena di cantine, di soffitte, di scale, di bugigattoli. C'è un atrio immenso su al primo piano, ma le stanze davvero abitabili non sono molte. Poi la mamma non se la sente di dormire da sola, così abbiamo la camera in comune. Lei insisteva sempre perché io lavorassi alla tesi, lì a quello scrittoio. Diceva che sarei stata meglio, più comoda, e che lei non voleva disturbarmi affatto. Avrebbe fatto piano, pianissimo, anche quando per necessità sarebbe entrata nella stanza. Il male che compariva ogni 5 minuti. Sai com'è lei. Dimentica sempre qualche cosa. E così doveva cercare nell'armadio. E poi forse si sentiva sola, te l'ho detto. Fatto sta che insisteva perché lasciassi l'uscio appena socchiuso. E si infilava dentro a passettini cauti, senza rumore, con quelle sue scarpe basse di tela con le suole di gomma che porta ora. entrava così furtiva. Sai cosa mi veniva in mente allora? Capita qui in campagna che una gallina trovi l'uscio accostato ed entri per lo spiraglio nella cucina silenziosa, quando non c'è nessuno. Senza rumore, avanza cautamente, arrestandosi di tratto in tratto nella semiluce, con la zampa sospesa, la cresta un po' torta, come incantata. Arriva così a metà dell'ammattonato, fino a che qualcuno se ne accorge e sciò, sciò, la caccia via a precipizio, magari con la granata. Mallia, non mi dirai che tu cacciavi la mamma. Ma no, Isa, si capisce, ci pativo anch'io, perché lei lo sentiva che mi dava fastidio. E ci pativo anche perché mi veniva in mente la gallina. Forse erano quelle scarpe con le suole di gomma e quell'aria timida, irrisoluta, che ha sempre lei. Sarebbe stato meglio, credi, se avesse spalancato la porta e fosse entrata magari pestando i piedi. Lo so, lo faceva per non distrarmi, ma era peggio, Isa, lo capisci? Lo capivo benissimo e non sapevo darle torto, ma capivo anche che la mamma c'era rimasta male, poverina. Ma ora Lia come va? Ora non lavoro più in camera, ho un rifugio su nel solaio, una piccola stanza dove ho portato tutti i miei fogli. È un buchetto, c'entra solo un tavolino che per fortuna l'ho scovato. È un po' basso come scrittoio ed io devo stare rannicchiata, sedendo su una panchetta. Ma mi sento quieta lassù e il cattaneo mi consola. Mi chiudo lì dentro e ci sto tutto il giorno. Sorrisi, ripensando alla monaca velata. E Uccio lavora, chiesi? Dipinge? Non so veramente se lavori, mi disse Lia. Prova tu a chiederglielo. Non ci vediamo molto, sai. Si alza tardi e poi va spesso in giro col cavallo. Certo, anche lui il suo rifugio. Si è riservato una parte della cantina. Quello è il suo regno. Io gli dico che è disceso agli inferi, mentre io sono quasi in cielo, in paradiso. Sorrideva ora, volgendo quei suoi occhi lucenti. Ma tu, Lia, stai proprio bene, le dissi. Hai un bel colorito. Non ti ho mai visto così bene come ora. Eppure, se fai la monaca velata, continuava a sorridere, con un'aria un po' misteriosa. Si vede che la campagna mi giova, anche se me ne sto dentro. Lo sai che a una foglia basta un fil di luce per diventare verde? L'abbiamo studiato nella fotosintesi clorofilliana. E a me, vedi, basta un soffio d'aria di campagna per diventare rosea. Per il momento mi accontentai di quella spiegazione, diciamo così scientifica, ma conoscevo troppo bene mia sorella e pensai che ci doveva essere qualche altra cosa, non so, qualche altro segreto. Della gente del Poggio conobbi per primo Nevo, un ragazzone di 15 anni, della famiglia dei Mannozzi, i mezzadri della casa a destra del palazzo. A sinistra abitavano gli Albieri e di fronte, salendo su per la collina, a quasi 300 metri di distanza, si trovava in alto la casa degli Stelli. Bussò timidamente alla porta. «Avanti!» dissi io che in quel momento mi trovavo sola in cucina. Se ne stava impalato sulla soglia e dopo il consueto buongiorno a lei, pareva non avesse altro da dire, poiché gli chiedevo che cosa volesse. Arrossendomi dette un altro buongiorno, fece dietro fronte e scappò via. Uscii fuori per richiamarlo, ma si era già infilato in casa sua, dalla quale discendeva per la scala esterna della loggia una vecchia contadina venendomi incontro. «È la signorina Isa?» mi disse. «È tornata?» «La sua mamma, poerina, stava tanto in pensiero!» Lei era la Beppa dei Mannozzi, la nonna di Nevo, il giovanotto che era venuto poco fa. «Doveva parlare al padroncino, fargli un'ambasciata, ma che un gliel'ha detto?» «No», risposi, «mi ha dato il buongiorno ed è scappato via». La vecchia sorrideva, ammiccando furbescamente. «Com'esse guardare le bestie? Ma per restante tanto splendido non è!» Sorrisi anch'io, ma non mi rincresceva che Nevo non fosse tanto splendido, ricordandomi i suoi begli occhi sereni, occhi che sembravano aver guardato solo lontano, i pascoli e il cielo. Invitai la Beppa ad entrare in casa, ma non accettò, continuando a sferruzzare in piedi, lì all'aperto e guardandomi di tanto in tanto, di sotto in su. Sentivo la forza di quell'occhio piccolo come quello di una testuggine, che le si accendeva sotto la palpebra, pesante, rugosa. Anch'io la guardavo. La sua faccia, che forse in altri tempi era tonda, ma che ora non aveva più forma definita, era ricoperta da una pelle che pareva cotta, scurita e ammaccata, come la buccia delle cipolle che si mettono ad arrostire sotto la cenere. Doveva essere vecchissima, eppure dava l'impressione che se si fosse potuta togliere, proprio come una cipolla, la prima buccia cotta, si sarebbe trovato quasi sotto una maschera un altro volto nascosto, molto più giovane e vivo, con la sua pelle nuova. Anche la sua figura tozza appariva, per così dire, composita, per il numero indefinito di strati sovrapposti l'uno all'altro: giubbotti su giubbotti, gonnelle su gonnelle, grembiali su grembiali, scialletti e pezzole, rigonfia come una chioccia quando difende minacciosamente i suoi nati. Non ricordo di averla mai vista a capo scoperto, perché un ampio fazzoletto nero calato sulla fronte, con una foggia che vidi a lei sola, per mezzo di innumerevoli nodi e cocche, nascondeva misteriosamente i molti, o i pochi, o gli inesistenti capelli. Dalla sua apparente decrepitezza emanava un fascino potente e segreto. «Che ni garba quassù al poggio?» mi disse con quella sua strana voce, anch'essa velata, roca, eppure fonda, quasi parlasse di dietro a un muro. E poi d'improvviso, a tradimento, come un gatto sornione che sembra addormentato e ad un tratto fa un balzo per acchiappare il topolino. «O alla padrona?» E senza aspettare la mia risposta, «Noi altri non s'è più veduta. Il padroncino è venuto solo. Arrivò una volta, il prim'anno, col suo zio, il povero padrone. Si vide entrare nel palazzo, ma un'ora dopo era fuggita. Il collo rugoso e corto sembrò allungarsi e subito quasi sparire ritraendosi, con un movimento da testuggine, mentre nella pelle morta del viso si accendeva curiosamente l'occhio piccolo e fisso. «O quella, o com'esse!» Capì che la Beppa era affascinata dal mistero inquietante della padrona e cercava di scalzarmi. «O quello, o com'esse!» Ma la domanda rimase sospesa nell'aria. Avevo dimenticato di chiedere alla Beppa quale fosse l'ambasciata di Nevo per mio cugino. Ma prima di mezzogiorno venne Corinna, sua madre, a bussare alla porta di cucina. Gli stessi occhi azzurri del figliolo, un po' incantati, mi fissavano sotto la pezzola scura. Il volto quadro mi richiamava alla memoria quelli delle contadine fiamminghe di certi dipinti di Van Gogh. Volti nudi, che le cuffie stirate mettono in risalto, con il contrasto dei chiari e degli scuri. Sotto il grembiale a pettorina, sotto le pieghe monacali della gonna, la sua figura sembrava appiattita, stilizzata quasi. Da lei spirava un piacevole senso di ordine, di pulizia, di compostezza, e quel tanto di rigido, proprio della sua persona, era come alleggerito dalla vivacità del suo bel parlare toscano. Perché Corinna era una chiacchierina, come dicono loro, una che ha il gusto, a cui piace garbatamente discorrere. Ciò che è ben diverso da chiacchierona, Dio ne liberi, che ha significato decisamente dispregiativo. La mamma, sempre ansiosa, le diceva: «Ho lo struggimento per lei, è mezzogiorno, chissà quanto avrà da fare, Corinna». Ma lei non dimostrava la minima fretta. «Il tempo si riacquista», concluse lapidariamente una volta, con invidiabile serenità. Né infatti la vidi mai assillata, nonostante l'incredibile massa di lavoro che sbrigava, ma sempre a suo agio, riposata, sicura, come se per lei le ore prodigiosamente si moltiplicassero. Finalmente Uccio fu avvertito che in serata sarebbe venuto il carro dei buoi con quella roba che lui aveva ordinato. Quando glielo riferì, vide che i suoi occhi si accendevano. «Ma che roba è?» gli chiesi incuriosita da quell'aria di segreto. Nevo non aveva voluto dir nulla. La Beppa forse aveva fatto finta di dimenticarsene, e ora Corinna aveva usato quell'espressione generica e reticente. «Cos'è che deve arrivare col carro dei buoi?» «Vedrai, Zippo, vedrai stasera». «Ma no», disse con improvvisa decisione. «Te lo dirò ora. Ho bisogno di sfogarmi con qualcuno, e non mi pare vero di parlare a te, perché puoi capirmi. Ma te lo dirò nel mio buon ritiro. Vieni, si passa di qui». Si doveva attraversare la cantina, e a me non sembrò vero che Uccio mi ci portasse, perché ero attratta da quella porta scura sulla quale era scritto nel marmo, a grandi lettere, «Morituro Satis». Un ammonimento severo, quasi religioso. è abbastanza per chi deve morire. Un richiamo alla misura, a un non ammassar troppo. Quelle letterone, tutte maiuscole, del morituro, a caratteri neri sul marmo bianco, avevano un'evidenza e una suggestione lapidaria che ben s'intonava ai pensieri della tomba. Ma lasciata alle spalle la porta, in quella frescura odorosa di mosto, tra quelle botti enormi di bel legno di rovere, con l'anno scritto sopra e la panchetta bassa, che invita a star seduti sotto la cannellina a spillare il bianco e il rosso, Orazio, il mio poeta latino prediletto, mi sembrava cantare su un altro metro il morituro satis. Disuggella il vino, carpe diem, perché domani morrai, morituro satis. Non ammassare troppo, perché verrà l'erede e berrà il tuo vino serrato con 100 chiavi. E presso una botticella di vin santo mi sembrò riudire un'altra voce. Quente è, cisti? È buono? Decisamente erano gli spiriti lieti di Orazio del Boccaccio che aleggiavano là dentro. Le ombre della morte erano state evocate sulla soglia, con un effetto di chiaro scuro per dar più luce e calore alla vita. Dalle finestrelle, dietro le inferriate, si vedeva un lembo di cielo e un ramo di foglie verdi chiare, con appese le mele cotogne. «Beato te, Uccio, che passi di qui!» Mi pare che basti un alito di questa fragranza per sentirsi già un po' ebri, ispirati. Lui rideva contento e dietro un'enorme botte un po' scosta dal muro aprì un usciolino. Era una stanza piuttosto grande, con due uscite. L'usciolino segreto in comunicazione con la cantina e una porta finestra che dava sul giardino. Una luce fredda verdastra si spandeva dalla persiana chiusa. I vetri erano velati da una cortina di polvere, come se da lungo tempo non si aprissero. Nello scaffale i libri allineati, con un ordine che mi stupiva. Sul cavalletto, in un angolo, c'era una tela bianca, vuota, come un occhio senza pupilla. «Ho sgombrato la stanza», mi disse il cugino, forse intuendo il senso di freddo e di delusione che mi penetrava. «Ma tu, Uccio, non lavori qua dentro?» «Sì, certo, Isa», mi rispose un po' evasivamente. «È lei che mi ispira. Non la riconosci lì sul muro?» Sulle pareti a calce notai allora certi fuggevoli schizzi a carboncino. Gli occhi di una donna e le iridi striate di una tigre. «No», dissi sorridendo. «Non la riconosco dagli occhi. Non so chi è ora. Ma Isa, lei è sempre la stessa. Intendo dire la tigre. Lo sai che ne sono sempre innamorato.